operati viventi. Non dico voi, non prendetevela male, ma è forse il sogno proibito di ogni tenore quello di insultare il pubblico all'inizio dell'esibizione. E davvero così, con l'esclamazione tenorile «scioperati viventi», comincia un oratorio di Giovanni Battista Bassani, cioè accusando gli ascoltatori di essere degli scioperati perché non abbastanza assidui nel pregare per i defunti. Il Bassani è figura fondamentale per l'oratorio del Seicento e per saperne di più abbiamo raggiunto Enrico Scavo, musicologo, ricercatore dell'Università di Ferrara, che ha pubblicato per la Libreria Musicale Italiana un corposo saggio dedicato al primato di Bassani nel campo dell'oratorio. Abbiamo cominciato questo contributo proprio con la musica di Bassani. Avete sentito un estratto della sonata numero 3 dell'opera 5 eseguita dall'ensemble Stil Moderno. Introduciamo ora Enrico Scavo con un altro breve ascolto, ovviamente Bassani.
Scioperati viventi, udiste pur, udiste quei flebili accenti, vi chiedono mercè alme pur quanti. Mentre globi fumanti in sì penoso luogo lavan macchie di colpe in mar di fuoco.
Scioperati viventi, udiste pur, udiste, in quei flebili accenti vi chiedono mercè l'alme purganti. Così comincia La tromba della Divina Misericordia, un oratorio di Giovanni Battista Bassani, compositore tanto importante quanto poco eseguito. E mi si perdoni se l'unica incisione disponibile, diretta da Carlo Centemeri con l'ensemble Stil Moderno, presenta il sottoscritto nel petulante ruolo tenorile del testo. Il motivo ne è un interessante volume appena uscito per Libreria Musicale Italiana dal titolo L'Accademia della Morte di Ferrara, l'oratorio e il primato di Giovanni Battista Bassani, a firma di Enrico Scavo, ricercatore dell'Università di Ferrara. Enrico Scavo, benvenuto a Rete 2.
Grazie, buongiorno.
Enrico Scavo, che cos'era l'Accademia della Morte di Ferrara?
Allora, dunque, io partirei parlando della confraternita. Allora, le confraternite, ovvero le associazioni di laici devoti, rappresentano tra Medioevo e Età Moderna organismi importanti nella realtà sociale della penisola. Le loro finalità erano promuovere la pietà cristiana e compiere opere di misericordia per i poveri e di assistenza per i pellegrini. A Ferrara, senz'altro la più nota fu quella della Buona Morte. Sorta alla metà del 300, le sue finalità caritatevoli e devozionali si esprimevano nel promuovere la preghiera, l'indottrinamento a favore dei confratelli, ovvero curare i numerosi uffici sacri celebrati presso la propria chiesa. Ad esempio esequie funebri, messe di suffragio, le festività dell'anno liturgico. Inoltre forniva assistenza spirituale ai condannati a morte, da cui il nome della Buona Morte, e assicurava il ricovero e l'assistenza dei poveri e dei pellegrini presso l'ospedale del Sodalizio. L'Accademia della Morte nacque come emanazione della confraternita nel 1592 per provvedere in modo autonomo ai numerosi apparati musicali necessari per le attività erogate dalla Chiesa della Confraternita. Questa accademia, così come la rivale Accademia dello Spirito Santo, divenne nel corso del Seicento una risorsa fondamentale per la vita musicale della città. Con questi sodalizi si andava infatti a colmare la lacuna prodotta dalla devoluzione del Ducato Estense allo Stato della Chiesa, che avvenne nel 1598. Ricordo, con la devoluzione, la città, da splendida ma fragile capitale, fu svilita a legazione, soggetta a un cardinal legato. E a fronte di questo cambio di regime, che segnò un impoverimento generale dei valori artistici, anche la vita musicale fu ridimensionata. Pensiamo alla dispersione della magnifica Cappella Estense. La lacuna prodotta si fu parzialmente comunque colmata dall'intervento della nobiltà, che si impegnò nella sovvenzione di accademie per il mantenimento del decoro musicale delle chiese e dei luoghi pii cittadini. Nel corso del Seicento, in particolare nella seconda metà del secolo, nonostante crisi economiche cicliche, l'Accademia della Morte riuscì a garantire una produzione musicale di alto livello e tra i maestri di cappella spiccano nomi di chiara fama. Posso citare Maurizio Cazzati, Luigi Battiferri, Giovanni Battista Mazzaferrata e appunto Giovanni Battista Bassani, che è il grande protagonista delle vicende dell'Accademia della Morte dagli anni 70 del 600 fino al 1712.
Ancora un ascolto da La tromba della Divina Misericordia, la voce di Elena Carzaniga. Enrico Scavo, chi era Bassani?
Bassani nasce a Padova il 16 giugno 1650, giorno del Corpus Domini, da Paolo Bassani e Camilla Storti. Ecco, questi sono nuovi dati emersi durante la mia ricerca. Sarà una prima volta a Ferrara nel 1664 per studiare proprio col maestro dell'Accademia della Morte, Giovanni Battista Mazzaferrata, ma la sua prima attestazione all'organo della Chiesa della Morte è del 1667. Gli anni successivi di Bassani furono poi segnati da un peregrinare in terra emiliana. Lo ritroviamo a Mirandola, presso il duca Alessandro II Pico. Poi nel 74-75 torna a Ferrara presso l'Accademia della Morte, dove debutterà come compositore di oratori, e poi a Bologna, dove ricordo nel marzo del 1682 gli verrà conferito il titolo di principe dell'Accademia. Tornerà poi stabilmente a Ferrara nel 1683, dove deterrà le redini della vita musicale cittadina fino all'estate del 1712. Ricordo soltanto due date: 23 luglio 1683 diventa maestro di cappella dell'Accademia della Morte, nell'86 maestro di cappella della Cattedrale di Ferrara. In vita godette di grandissima fama, sia in patria, lo attesta la fortuna editoriale delle sue composizioni, ma anche all'estero abbiamo alcune arie raccolte in pubblicazioni francesi, ad esempio. Ma anche negli anni successivi Bassani fu apprezzato da Johann Sebastian Bach, da Charles Barney, da Padre Martini. Quindi un catalogo delle composizioni è molto esteso, copre tutti i generi. Sfortunatamente però il genere più lacunoso è quello teatrale, dove sebbene siano giunti i libretti, pochissime sono le arie a noi pervenute. Il mio studio invece è stato rivolto all'oratorio, per il quale abbiamo anche qui molti libretti e 4 partiture.
Enrico Scavo, abbiamo ascoltato una sinfonia che imita una tromba che non c'è.
E questo è l'aspetto più interessante di questa sinfonia in capo all'oratorio. In primo luogo va ricordato che l'imitazione della tromba da parte degli archi rientra tra le suggestioni dell'estetica dell'opera veneziana nel tempo. Bassani debutterà come operista a Sant'Angelo di Venezia di lì a pochi anni. Ma non solo. Il periodo barocco è l'epoca del codice, cioè l'opera d'arte ha una forte tendenza comunicazionale. Questa imitazione della tromba ha in primo luogo la funzione di richiamare l'attenzione del pubblico, o meglio di segnalare la soglia tra il tempo del quotidiano e quello dello spettacolo. Vi sono però almeno altre due possibili interpretazioni. Oltre a riferirsi al titolo dell'oratorio in modo raffinato, appunto barocco, esprime quella bellicosità tipica del proselitismo religioso seicentesco. E non ultimo si sottolinea la corrispondenza tra le varie arti, aspetto che afferisce anch'esso all'estetica barocca, perché questo incipit dei violini sembra la sonorizzazione del meraviglioso affresco raffigurante un coro di angeli tubicini realizzato dal Bassianino all'interno della Chiesa della Morte.
Gli oratori di Bassani per l'Accademia della Morte hanno titoli funerei, ma in realtà si dimostrano improntati a un vero e proprio intrattenimento musicale. I versi seguono lo stile barocco in voga, metafore, giochi di parole stupefacenti, e la musica ha un piglio quasi operistico, addirittura con forte presenza di ritmi di danza.
Ascoltando questi oratori si riscontra, come sottolineavi, l'impiego delle convenzioni drammaturgiche del teatro d'opera. Abbiamo lamenti, duetti d'amore sacro, arie guerresche e così via. Addirittura la presenza dei cosiddetti dance topoi, cioè appunto ovvero l'impiego di ritmi di danze per enfatizzare gli affetti. Questi elementi sono essenziali, vitali nella comunicazione teatrale dell'epoca e si riflettono dunque anche nell'oratorio. Così il discrimine, potremmo dire, tra musica devozionale e profana non può fondarsi nelle categorie stilistiche all'interno delle arie, dei recitativi, delle sinfonie, ma piuttosto nelle disposizioni macroformali e ancor più nella scelta dei soggetti nel loro trattamento morale. Insomma, il lessico musicale dell'oratorio è il medesimo dell'opera. Per comprendere dove risieda lo stupore nell'oratorio, dobbiamo abbandonare le lenti dell'opera e indossarne di più specifiche, in quanto l'oratorio non è altro che una delle possibili declinazioni della festa barocca. In un contesto pio, dove non dovrebbero essere ammesso alcun tratto rappresentativo, lo stupore viene generato attraverso la capacità della musica di veicolare gli affetti. In altre parole, l'oratorio invita gli ascoltatori a una contemplazione affettiva delle vicende bibliche e di certe dispute teologiche attraverso l'udito, così come la pittura di soggetti sacri per la vista. In questo modo, un principio della fede razionale viene proiettata nello spazio della sensibilità che emoziona e coinvolge il fedele. Queste musiche non soltanto educano, ma intendono avvicinare, sedurre e conquistare i fedeli che ascoltano per fortificare una visione del mondo eretta sulla fede.
Enrico Scavo, in tutto questo colpisce il profilo squisitamente melodico e anche le strutture musicali molto agili, molto brevi, oserei dire quasi più godibili, perché prive di prolissità e di ripetizioni rispetto a quelle di certo melodramma coevo. L'impressione è quasi quella che in un oratorio senza scene la musica debba essere ancora più di intrattenimento. Confermiamolo con un ascolto dallo stesso oratorio che lei analizza nel suo libro. Enrico Scavo, che cosa abbiamo ascoltato?
Allora, abbiamo ascoltato un recitativo con un'aria cavata del testo, e subito dopo l'aria di Dio. Allora, questo recitativo del testo è posto dopo un duetto tra Dio e anima. Qui, come abbiamo sentito, il testo racconta in presa diretta che Dio, Esculapio, cioè sommo medico, potremmo dire, porge all'anima sofferente che giace negli orrori della pena transitoria, cioè nel purgatorio, rimedi a questi dolori. L'anima a sua volta, colma di gratitudine, rivolge al suo benefattore parole supplichevoli che lo commuovono. Gli ultimi tre versi, che sono appunto un'aria cavata.
Aspetti, aspetti, Enrico. Per i non esperti, magari ci spieghi cos'è un'aria cavata.
L'aria cavata seicentesca, da non confondere con la cavatina ottocentesca, che è tutt'altro, è il momentaneo abbandono della declamazione propria del recitativo in versi sciolti in favore di un andamento melodico, ritmico e armonico più simile a quello dell'aria, la cui funzione è dar risalto ad alcuni momenti salienti del testo, o carichi di una connotazione affettiva. Bassani, nell'impiego di queste tecniche, segue in modo evidente il modello di Cavalli e Legrenzi, e il compositore padovano evidenzia nella partitura questi momenti, separandoli dal recitativo precedente con la doppia stanghetta di battuta e inoltre con la presenza dell'indicazione agogica.
Insomma, l'aria cavata è quando il testo si annoia di declamare il suo recitativo e ha desiderio di un momento di melodia. E poi quest'aria di Dio, la voce di Gianluca Buratto, un Padre Eterno molto vivace.
Ecco, quest'area è molto interessante per quanto concerne la parte del basso continuo. Dio dialoga con un basso continuo piuttosto virtuosistico, che è caratterizzato da veloci quartine di semicrome, i cui profili melodici evocano le tipiche diminuzioni della produzione coeva per violone. Ricordiamo che questi sono gli anni di Giovanni Battista Vitali, vicemaestro della cappella di Francesco II di Modena, oggi noto anche per il florilegio per violone partite sopra diverse sonate. Bassani fu sicuramente molto attento alle potenzialità di questo strumento. Ricordo che il violoncello emergerà come strumento concertante nell'oratorio Il Giona del 1689.
Enrico Scavo, autore del volume L'Accademia della Morte di Ferrara, un saggio di impegno specialistico ma di piacevolissima lettura. È davvero un peccato che questa musica così godibile sia così poco eseguita e direi di salutarci con un titolo un po' più tardo, un titolo sempre mortuario, come prevedibile, della produzione ferrarese di Bassani. Ascolteremo la voce di Philippe Jaroussky con l'ensemble La Fenice ed è un ascolto che lei analizza nel suo volume, tra l'altro.
L'aria che stiamo per andare ad ascoltare è tratta dalla morte delusa del pietoso suffragio, oratorio eseguito nel 1686 a Ferrara presso la chiesa dei Teatini. Questo oratorio afferisce ai festeggiamenti che ebbero luogo a Ferrara, così come in tutta la penisola, per le vittorie riportate dalla Lega Santa contro gli ottomani che avevano risalito i Balcani fino alle porte di Vienna. È un oratorio molto simile per certi versi alla tromba della Divina Misericordia, è sempre una disputa di oggetto teologico fra due schieramenti contrapposti, costituiti da interlocutori allegorici, Lucifero e Morte da una parte, dall'altra Pietà e Gloria, al centro, equidistante dalle due fazioni, vi è Giustizia che fa da arbitro supremo. Il contenzioso verte sul destino delle anime dei cristiani morti valorosamente per difendere i confini europei dai turchi. Nell'aria che ascolteremo di Gloria, essa afferma con fierezza e fermezza il suo potere di donare eternità ai valorosi estinti. E questo è uno dei numeri dell'oratorio di più marcata ascendenza operistica. La spettacolarità del brano è resa, oltre che dalla tonalità di re maggiore, militare per antonomasia, e dal tempo ternario, tre ottavi, nonché anche dalla goggica presto, da almeno altri due elementi: il gioco di imitazioni tra il cornetto e la voce, in particolare del motivo in stile di fanfara sorretto da un basso continuo che scandisce il solo battere di ciascuna misura, probabilmente imitazione delle deflagrazioni delle bombe. Va anche riscontrato un discreto virtuosismo vocale, oltre al gioco di imitazione, vi è un re tenuto per ben cinque misure sull'ultima sillaba della parola guerrier, per sottolineare la fierezza del messaggio di gloria. Bassani fa dunque risuonare, in quest'aria, tra le pareti di una chiesa, gli emblemi sonori della milizia propri dell'allegrezza che attraversò le vie e le piazze di Ferrara l'indomani della vittoria contro il turco. Ed è questo il momento musicale nel quale il compositore esplicita nitidamente la dialettica tra il suono e il simbolo, fra i comportamenti estetici elementari e le attività propriamente artistiche, tipiche della società barocca.
Risvegliano i poveri di figo.